Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buona giornata, ben ritrovati da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci. Che sabato oggi, pronti perché si mangia e si beve a volontà.
Siamo nel Chianti e per precisione nella zona di Castelnuovo Bernardenga, dove ci sono tante aziende di vino.
Beh, tante aziende di vino, certo, ma queste che hanno dato vita anche ad un gruppo che si chiama il Classico della Bernardenga, che conta 28 aziende che si sono costituite con l'obiettivo di valorizzare la produzione del Chianti Classico, quindi del Gallo Nero, proprio nel comune di Castelnuovo Bernardenga. Con noi c'è una delle fondatrici di questo percorso, Elena Gallo, della fattoria di Corsignano. Buongiorno e benvenuta su Wine Station.
Buongiorno a tutti voi e grazie per avermi dato questa occasione di partecipare alla vostra intervista.
È un po' il caso di dire l'unione fa la forza che vi spinge a mettervi insieme.
E indubbiamente, noi siamo arrivati a essere 28 aziende, di fatto l'evento che c'è stato il 29 gennaio ci ha visto tutti insieme. È stato un percorso un po' particolare, non lunghissimo, nel senso che ci siamo incontrati per la prima volta a giugno scorso ed eravamo solo in quattro. E l'intento era di conoscerci, di conoscere i nostri vini inizialmente. Poi a poco ci siamo allargati e abbiamo avuto la necessità di far conoscere non soltanto la conoscenza tra di noi, ma svilupparla anche all'esterno. Abbiamo preso consapevolezza del nostro territorio e del fatto delle caratteristiche, delle ricchezze. E abbiamo detto, vabbè, miriamo a fare un evento ed è venuto fuori il 29 di gennaio.
Un evento che si è svolto alla Certosa di Pontignano con degustazioni, assaggi, approfondimenti, quindi è stato quello l'inizio di un percorso che sicuramente punta ad altri obiettivi nel futuro, sempre nell'ottica del fare squadra, no? Di solito nel vino specialmente è difficile, però qui ci sono segni concreti.
Sì, infatti nel vino ci sono stupiti tutti, anche all'esterno abbiamo avuto tante gratificazioni, complimenti appunto per questo entusiasmo, questo fatto di stare insieme. La cosa, il fatto che ci siamo sviluppati a poco ha dato molto, non è stata una cosa dirompente, è stata una cosa, uno sviluppo diciamo a macchia d'olio, no? Che ha fatto sì che quando ci trovavamo eravamo strutturati e un po' più solidi e con tanto entusiasmo. Infatti la cosa primaria, la prima regola che ci siamo dati e incontrarci ogni mese con le nostre bottiglie, quindi una degustazione, un po' godereccia con cibo e vino, è stata una cosa interessante. Noi siamo arrivati al 29 gennaio e, come hai detto giustamente te, non è un traguardo ma è una partenza e ci sarà una strada un po' ardua, lunga, penso. Oltretutto noi non siamo un gruppo, siamo un movimento, questo è un disegno firmato a più mani, nel senso che in questo momento stiamo valutando il fatto di strutturarci un po' meglio, quindi di andare verso una forma che può essere un'associazione o può essere qualcos'altro, ma lo stiamo valutando proprio in questi giorni.
Lo fate anche con uno spirito un po' goliardico, siete diventati amici, vi trovate a cena e parlate dei progetti per il futuro, ecco, proprio su questo punto qua, siccome in Italia ci sono altre realtà come la vostra, cioè che si prende una zona di riferimento e ci si unisce, può essere un'occasione per fare incontri pubblici, per partecipare magari tutti insieme a eventi importanti che hanno un costo alto e che, se suddiviso, può essere sopportabile.
Indubbiamente, questa è una cosa che allora, da una parte la consapevolezza di chi siamo, del territorio, dell'importanza che abbiamo anche a livello economico sul nostro territorio e le ricchezze che abbiamo. Questa è stata la prima cosa che abbiamo capito e questo è una cosa molto importante. Poi veramente le opportunità sono tantissime, perché il fatto di stare insieme ci porta anche a delle rilevanze a livello commerciale, economico, che possono essere grandi. È una cosa, è un processo graduale, però sicuramente darà i suoi vantaggi e grandi gratificazioni.
Per chiudere, Elena, una considerazione sulla valorizzazione delle differenze di cui si sente sempre più parlare nel mondo del vino e anche all'interno del Chianti Classico c'è un dibattito riguardo al concetto di zonazione. Può essere questo anche uno dei vostri obiettivi?
Allora, questo può essere una strada sicuramente. La zonazione, il legame al territorio viene sempre più sentito, perché il territorio parla attraverso i vini, no? Noi, anche noi del classico della Vera Ardenga, ci siamo resi conto della grande importanza del territorio, quindi del legame che c'è con il territorio, del fatto che anche se, voglio dire, i vini della Berardenga non c'è unicità, perché la ricchezza proprio di questo territorio, che è molto vasto, sono 170 km quadrati di estensione, e è molto variegato, quindi non c'è un vino, ci sono mille vini. Però questa cosa sicuramente è una strada che valuteremo.
Bene, allora in bocca al lupo per il classico della Vera Ardenga e a risentirsi presto sui nostri microfoni di Wine Station. Buona giornata.
Grazie mille, grazie a tutti voi.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Il vino pedala, caro Pellicci.
Sì, pedala verso Siena, possiamo dire, perché oggi e domani in Piazza del Campo, nello spazio dell'entrone di Palazzo Comunale, si svolgerà la prima edizione di un Siena Wine Festival promosso dall'AIS Toscana, di cui noi abbiamo il presidente regionale Osvaldo Baroncelli. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti.
In questo fine settimana ho detto si pedalerà perché c'è l'appuntamento dedicato al Gran Fondo Strade Bianche e voi come vino vi inserite proprio in questo contesto.
Sì, un evento ciclistico importantissimo e abbiamo avuto l'opportunità di inserirsi in questa manifestazione portando anche una ventata innovativa di prodotto vitivinicolo che nella provincia di Siena è così importante.
Ecco, la prima edizione di un evento che vi vede come AIS Toscana, ma anche quella del territorio di Siena, appunto protagonisti di assaggi, degustazioni che si rivolgono agli appassionati, agli esperti, ma anche ai neofiti del vino, in una cornice d'eccezione anche dal vostro punto di vista, immaginiamo.
Sì, l'Associazione Italiana Sommelier da sempre è stata in sinergia con l'istituzione del produttore per promuovere i propri prodotti agroalimentari e la promozione non solo, ma di tutto un territorio, perché all'interno di un bicchiere non c'è solo il vino, ma c'è tutto un paesaggio che ci circonda, e noi in Toscana crediamo di essere una regione importante.
Ecco, diceva anche lei che è la prima volta, perché degustazioni a Siena non era facile trovarli se non nei luoghi canonici che sono appunto le enoteche.
Sì, credo che sia uno dell'anno zero, uno dei primi eventi che viene costruito insieme appunto con l'istituzione, con il comune di Siena, che ci ha dato questa rotessa storica meravigliosa. Certamente, essendo appunto l'anno zero, pensiamo di lavorare oggi per il futuro di domani.
La figura del sommelier come se la passa di questi tempi? C'è sempre un buon afflusso di iscritti ai corsi sul territorio? Com'è il trend in questo primo scorcio del 2015?
Viviamo veramente un momento incredibile, perché in Toscana è iniziato 12 primi livelli e ci sono 1250 iscritti, dei quali sul territorio senese sono 80 iscritti in un primo livello, poi si è spostato a Chianciano Terme, dove ci sono 50 presenti. È un momento importante, perché credo che sia comunicato come possibilità di sviluppo di lavoro. Ci sono molte richieste, anche perché gli addetti ai lavori credo che anche loro dovrebbero fare, voglio dire, un corso di sommelier per dare un valore aggiunto alla propria azienda, un investimento aziendale. Dobbiamo pensare che l'Associazione Italiana Sommelier fa 22.000 corsisti l'anno, per cui sono tutti consumatori, e anche il sommelier è un consumatore.
Allora, l'appuntamento è nel cortile delle Podestà, andate, divertitevi, degustate e assaggiate i prodotti buoni del nostro territorio.
Grazie, in bocca al lupo Osvaldo Baroncelli.
Grazie a tutti, buongiorno, vi aspetto tutti naturalmente sabato e domenica a Siena. Grazie.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Beh, quando si parla di taste io mi entusiasmo, perché vedere tanta eccellenza tutta insieme è qualcosa di particolarmente felice.
Sì, oggi vi portiamo a Firenze per la 10ª edizione di questo salone dedicato al gusto, con oltre 300 aziende italiane presenti alla stazione Leopolda, appunto, con assaggi, eventi, dibattiti, e con noi c'è l'ideatore Davide Paolini, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Eccomi qua.
Beh, fu certamente un'idea vincente, brillante, quella che nacque una decina di anni fa, di mettere insieme le eccellenze a Firenze. Dove avvenne? A cena, magari?
No, avvenne che io avevo un po' in testa questo progetto, siccome avevo lavorato nella mia precedente vita lavorativa con Pitti, quindi Pitti come organizzatore di eventi di moda, gli proposi quest'idea con delle clausole particolari che allora erano forse rivoluzionarie, cioè di far partecipare solo chi veniva selezionato e che gli espositori non potessero vendere per essere più disponibili verso il pubblico, il consumatore, per spiegare i prodotti, e verso gli operatori che volevano capire, comprare eventualmente questo tipo di prodotto, però non comprare direttamente ma dopo ordini e dopo aver incontrato la realtà che avevano di fronte. E allora sembrava una strada molto difficile, perché il primo anno ho dovuto chiamarli io veramente ad uno e convincere molti produttori che io conoscevo da tempo a venire con queste clausole. Però chi ha creduto allora, che molti che hanno allora magari erano diffidenti, ci sono ancora oggi, quindi credo che i risultati ci siano stati soprattutto dall'affluenza enorme di professionisti, di operatori, di importatori stranieri, anche di grandi catene di gourmandise.
Ecco, infatti oggi c'è la fila alla porta per partecipare a Taste, addirittura qualche azienda è rimasta fuori, quindi è un evento...
Ma molte sono rimaste fuori, che se ci fosse stato posto per altri 100-150 espositori probabilmente saremmo stati 500 invece di 317, solo che la Leopolda è questa, e noi dall'inizio ci eravamo posti come condizioni di rimanere in quello spazio e di non aumentare ulteriormente il numero degli espositori, ma di selezionare sempre di più la qualità.
Non so se Paolini concorda con me, io tutte le volte che vado a Taste mi entusiasmo per ovviamente i prodotti che assaggiandoli ti rendi conto della straordinarietà dei nostri operatori del settore, ma anche parlandoci vedi che sono entusiasti, che è gente che ci crede in quello che fa.
Questi qua sono tutti piccoli produttori, i quali da sempre la prima cosa a cui hanno pensato è il prodotto, amano il loro prodotto e forse hanno sempre pensato poco al marketing e al resto, e quindi per questo che hanno questa passione. Poi anche perché che sono delle produzioni in molti casi anche difficili, sono produzioni dal punto di vista dell'impegno costose, quindi devo dire che veramente sono degli straordinari esempi del Made in Italy questi.
Ecco, oggi l'enogastronomia e le eccellenze del nostro territorio vanno di moda, fanno tendenza, sono fashion, ma questa attenzione secondo lei è destinata a durare in Italia?
Ecco, tu hai usato due termini, moda e tendenza. Cioè la moda è quando la tendenza è quando ristretta c'è qualcuno che indirizza un certo tipo di costume, e la moda invece quando diventa, si allarga sempre di più. Oggi siamo la moda, e io quando è moda sono sempre un po' perplesso, nel senso sono un po' timoroso. Sinceramente io in questo boom vedo più un boom mediatico che un boom reale, basato sui consumi, sui ristoranti e così, appunto, è sulla borsa della spesa. Io credo che bisogna essere molto cauti.
Eh sì, perché poi purtroppo si leggono dati su tanti ristoranti che chiudono, quindi ecco, dobbiamo essere anche...
Se andiamo a vedere il conto tra aperture e chiusure, nel 2014 siamo a meno 3.000, il che ti dà lo stato dell'arte.
Beh, certo. Beh, comunque noi invitiamo ad andare a Taste, perché di eccellenze da scoprire ce ne sono tante, e quella di Firenze è una 3 giorni veramente imperdibile.
Bene, io vi ringrazio e spero che continui ad avere successo come ha avuto in passato, che anche ci sia sempre più da scoprire questi giacimenti, così come l'ho chiamati un po' di anni fa.
Grazie a Davide Paolini, buona giornata.
A presto.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Beh, si parla di Bologna e ovviamente vengono in mente i tortellini, a chi è malato come noi di cibo.
Noi siamo malati, però questo è un appuntamento che anche i nostri amici radioascoltatori si devono segnare in agenda cerchiato di rosso, perché è un appuntamento goloso, divertente anche, ovvero prossima domenica 22 marzo al circolo ricreativo di Villa Sesta arriveranno le maestre della pasta fresca emiliana alias Nonna Farina. Noi abbiamo una di loro, Donatella, con noi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, vi mettete in cattedra, date anche i voti a chi sa stendere la sfoglia.
No, non siamo così cattive, ci limitiamo solo a insegnare a tirare la sfoglia con il mattarello, una tradizione che ormai si è persa, e i nostri tortellini, che insomma sono una parte culinaria importante di Bologna.
Ma quanto ci vuole a fare i tortellini in casa?
Un pochino sì, perché impastare uova e farina, tirare con il mattarello la sfoglia, riempire questi quadrettini bellissimi e poi chiuderli, insomma ci vuole un pochino. Adesso il tempo dipende da quanti uno ne vuole fare.
È sempre lì il problema.
Ma c'è sempre un segreto, esatto, da svelare in questi casi, e che solitamente resta tale, ma possiamo raccontare un trucco che va saputo per approcciarsi a questa preparazione?
Ma di trucchi non è che ce ne siano particolarmente segreti, anche perché il sistema è uno, quindi non è che ci si può sbagliare. Bisogna avere un po' di manualità, questo senz'altro.
È fondamentale per lavorare bene la sfoglia, stenderla bene e renderla anche un po', come dire, flessibile? Giusto?
Sì, elastica. Sì.
Elastica, volevo dire, sì,
bisogna,
non mi veniva il termine.
Bisogna saperla tirare in un certo modo, che comunque è uno solo. Una volta imparato a tirare la sfoglia, chiuderli è abbastanza semplice. Ecco, adesso per me che lo faccio magari lo è un po' di più, ma si può imparare assolutamente. È anche divertente.
Infatti, a proposito delle chiacchiere, perché se parli con un'emiliana ti racconta di come, soprattutto per le feste, nelle famiglie ci si riunisca in cucina, c'è questa tradizione di preparare tutti insieme la pasta, di preparare tortellini con anche i bambini che vengono impegnati. È un po' così, no? Questa immagine che sto ricostruendo.
Esatto, è un buon motivo per ritrovarsi tutti insieme, parenti, amici, per fare chiacchiere, mangiare insieme. I bambini solitamente mangiano il ripieno, quindi si cerca di controllarli, però sì, è un buon motivo per trovarci, sì, insomma.
E quindi quella di Villa Sesta sarà un'occasione in cui insegnerete a preparare tortellini, poi ci seguirà un pranzo e anche una presentazione di un libro, Il Cucinaccio, con delle, appunto, ricette tipiche da imparare a fare, da scoprire. Ne vogliamo così svelare una golosissima?
Ma sì, infatti il 22 ci troviamo con in collaborazione con il circolo ricreativo di Villa Sesta, che da il secondo anno che lo facciamo, e insegniamo un po' a queste signore a tirare la sfoglia alla bolognese. E in mattinata sì, si svolgerà il corso, nel pomeriggio c'è la presentazione di questo cucinato, che è un sitario umoristico illustrato, un po' diverso dai soliti libri di cucina, molto divertente perché comunque ci sono delle vignette, delle storie umoristiche appunto sulla cucina, e poi qualche ricetta nostra, insomma. Beh, è una ricetta, c'è il ragù alla bolognese, c'è la zuppa imperiale, molto molto buona.
Beh, il ragù alla bolognese è buono. Poi dicevi, scusa,
E poi c'è la zuppa imperiale.
Zuppa imperiale, che è qualcosa... Sì, dacci un po' la ricetta, che questa non la conosciamo.
Allora, la zuppa imperiale si presenta come una sorta di ciambellone, però è salato. E una volta cotto va tagliato a piccoli dedini e messo nel brodo. La ricetta è proprio di 7 uova, 175 grammi di farina, 175 grammi di parmigiano grattugiato, 20 grammi di sale, un pizzico di noce moscata, 2 cucchiai di olio e una dose da mezzo chilo di lievito per pizza. Va mescolato tutto, si unge la ruola, si mette in forno e una volta cotta, dopo 40 minuti, si taglia tutto a dadini e si può conservare anche in freezer. Quando si cuoce si mette nel brodo e si mangia. Molto 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 buona.
Buon appetito. La troviamo nei ristoranti bolognesi, nell'eventualità?
In alcuni sì, nei ristoranti tradizionali sì, ma altrimenti vi rivolgete a Nonna Farina, vi spedisce la zuppa imperiale e non se ne parla più.
Buona idea.
Parliamone di questa proposta, perché anche i nostri radioascoltatori magari potranno essere essere interessati ad assaggiarla. Beh, grazie allora a Donatella per essere stata con noi. Noi ricordiamo, domenica 22
grazie
marzo al circolo ricreativo di Villa Sesta ci sarà tutto ciò, con il corso e il pranzo complessivo ad una cifra anche accessibile, 40 euro per passare anche una domenica divertente.
Sì, il corso e il pranzo sono 40 euro.
Sì. Soltanto il pranzo 18. Grazie, allora viva l'Emilia,
grazie
viva, viva Bologna.
Grazie, buona giornata.
Grazie da nonna Farina. Ciao.
Beh, insomma, io vedo qui davanti il sito, i prezzi e cosa si può ordinare, mi sa che un pensierino ce lo faccio.
Sì, date un'occhiata anche voi al sito nonnafarina.it, perché insomma tutto ciò di cui abbiamo parlato lo potete anche ordinare e ricevere direttamente a casa. Bene, noi andiamo a Taste, partiamo agli assaggi fiorentini.
Quindi buon appetito a chi verrà a Taste, buon appetito a chi mangerà a casa sua, e per chi è a digiuno non sa cosa si perde.
Eh sì, peggio per lui. Buona giornata da Giovanni Pellicci
e Cristiana Mastacchi.
Ciao.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.